Buongiorno, buongiorno, benvenuti. Questo è il nostro ultimo intervento organizzato da Vodafone all'interno della sala. L'argomento di oggi è il mobile health, un argomento mastodontico. La telemedicina è sicuramente al centro delle nostre attenzioni. Nella mia attività, io sono responsabile per la pubblica amministrazione della sanità di Vodafone, non passa giorno in cui non trovi un'azienda che proponga soluzioni sulla telemedicina ad ospedali oppure aziende sanitarie che chiedano invece soluzioni. Ci sono tanti esempi, ci sono tante possibilità che avrebbero e hanno un grosso impatto sulla nostra vita, sia in termini di efficienza e costi. Sappiamo tutti che la sanità ha un tema di costi abbastanza forte e ci sono anche degli impatti ovviamente su di noi come cittadini, perché pensate benissimo come ad esempio gestire dal remoto pazienti permetterebbe di migliorare, sì, i costi, di ridurre le ospedalizzazioni, diminuire il traffico. Quindi c'è tutta una serie di benefici anche collaterali che sono di impatto altissimo. Per parlare di questo argomento abbiamo due persone. Da una parte abbiamo Alessandro Magnino, responsabile marketing mobile application di Vodafone, nella parte corporate, che ci spiegherà appunto quali sono le soluzioni alla nostra disposizione. E poi abbiamo l'ingegner De Petris, che ha bisogno di un foglietto per essere presentato in maniera corretta, perché sono così tante le sue attività che svolte nel passato che non riuscivo neanche io a fissarmele a mente. Attualmente è l'amministratore delegato di SDP, Sistemi di Pagamento SPA, è la veste con la quale oggi si presenta, però ha un percorso professionale molto lungo e molto accurato in aziende di grosso calibro. Io ne cito alcune: HP, NCR, Ericsson, American Express. L'ultima, credo, in ordine di tempo, prima di questa era la Sisal, corretto? Perfetto. A questi punti, prima di passarle la palla, la cedo ad Alessandro.
Perfetto, grazie a tutti. Vi rinnovo il benvenuto a questo incontro. Brevemente, prima di entrare nel cuore dell'argomento di oggi, lasciatemi spendere qualche parola su Vodafone e sul suo ruolo nella pubblica amministrazione ed in particolare sul significato anche della nostra presenza al Forum PA. Vodafone è l'operatore leader a livello mondiale nel mondo delle telecomunicazioni, presente direttamente in 30 paesi e in altri 45 con partnership con altre società, conta oltre 83.000 dipendenti nel mondo e serve 400 milioni di clienti sia per i servizi di telecomunicazioni fisse e mobili. Vodafone è leader nell'innovazione, investe ogni anno 7 miliardi e mezzo di euro, questo nel mondo, ma anche in Italia, dove la sua presenza è altrettanto significativa. Vodafone in Italia conta 55 sedi operative, 8.000 dipendenti che servono gli oltre 30 milioni di clienti e che ovviamente necessitano di supporti di vario genere, quindi dal customer care all'esercizio e alla manutenzione della rete e così via. Per una copertura estremamente capillare del territorio e una copertura direi quasi totale della popolazione, perché siamo intorno al 99,7%. Come dicevo, Vodafone quest'anno ha investito molto anche per essere qui al Forum PA, proprio perché vuole dare due segnali importanti. Il primo è per ricordare che Vodafone da sempre è partner della pubblica amministrazione a supporto dell'efficientamento dei processi interni della PA, ma soprattutto, e poi ne parleremo oggi con un particolare focus sul mondo del mobile health, perché con l'avvento delle città digitali e delle cosiddette smart cities, e quindi le città intelligenti, Vodafone gioca un ruolo importante come abilitatore perché questi servizi di cui parleremo diventino una realtà. Brevemente, cosa significa supportare la PA per migliorare l'efficienza interna? Significa in primo luogo offrire delle infrastrutture di telecomunicazioni fissi e mobili, affidabili, ma soprattutto semplici da gestire. Semplicità di gestione vuol dire, proprio in periodi in cui anche le PA fanno i conti con restrizioni di budget, tagli di costi, eccetera, riuscire per esempio a gestire in modo più efficiente i centralini, quindi eliminando i vecchi centralini, portando i numeri di telefoni fissi sul mobile, pur continuando a fruire degli stessi servizi che si avevano sul centralino, quindi riducendo in modo significativo i costi di gestione. abilitando nuovi scenari come per esempio il flexible working o il telelavoro, e quindi abilitando anche nuovi modi di lavorare all'interno dell'organizzazione della pubblica amministrazione, contribuendo quindi anche a ridurre tutti quei costi che sono relativi agli edifici, alle facilities e così via. La seconda area, molto rilevante, man mano le attività che facciamo quotidianamente sui PC migrano su device mobili, quindi sia smartphone che tablet, è sicuramente la gestione e il controllo di questi device. Non solo perché, dicevamo, hanno una complessità che va a aumentare sia dal punto di vista delle numeriche che vanno gestite, ma soprattutto perché iniziamo a portarci con noi sui cellulari, sui tablet, informazioni, dati, email con dati particolarmente sensibili anche per l'azienda, per cui è importante anche gestire la sicurezza di queste informazioni. Noi lo facciamo con soluzioni nuove, come soluzioni di device management, che consentono proprio di ridurre questo tipo di complessità gestionale. Infine, dicevamo, il mondo diventa sempre più mobile. Questo significa anche dare alle persone che nella pubblica amministrazione lavorano sul territorio, pensiamo per esempio alle squadre di manutentori, dei nuovi strumenti per fare in modo più efficiente le attività che prima facevano raccogliendo magari informazioni con moduli cartacei che poi dovevano essere inseriti manualmente in altri sistemi informativi. Oggi con un tablet possiamo raccogliere facilmente queste informazioni, inviarle in tempo reale centralmente, elaborarle e quindi monitorare quindi in modo più puntuale per esempio quello che è lo stato di salute delle nostre strade, ma anche per esempio efficientare quelli che sono i processi interni delle PA, per cui per esempio soluzioni che consentono nuove modalità di timbratura anche da remoto per coloro che sono al di fuori delle sedi istituzionali, o più banalmente anche per gestire in modo più efficiente alcuni processi interni come il controllo degli accessi all'interno degli edifici, per esempio, che si può fare oramai anche con un cellulare abilitato NFC, oppure per la gestione delle note spese. La seconda area, che è quella di cui parliamo oggi, è proprio quella delle smart cities, cioè qual è il ruolo di Vodafone nell'abilitare la creazione di queste smart cities. Prima di tutto, come dicevamo, Vodafone ha un ruolo di abilitatore importante, perché alcune delle cose che vediamo in questa slide, come servizi per la tutela del territorio, servizi al cittadino, come l'e-government, quindi la possibilità di richiedere un certificato anagrafico anche via cellulare, diventino realtà. Ci sono anche altre soluzioni, come per esempio le cosiddette smart grid, che sono le reti intelligenti, che consentono di gestire in modo più efficiente il consumo di risorse energetiche, di acqua, di gas. E come avviene questo? Rendendo intelligenti i contatori che abbiamo a casa, quindi abilitando i contatori con delle SIM che possono trasmettere in tempo reale i dati sui nostri consumi e possono consentire anche alle utilities che lavorano in questo settore di gestire in modo più efficiente la domanda, per esempio, di energia elettrica. Il mobile payment, questo è un altro tema piuttosto importante di cui abbiamo parlato durante la prima giornata di presenza al nostro qui al forum. Mobile payment vuol dire per esempio pagare con un SMS il biglietto sul bus, ma a breve vorrà dire con i telefoni NFC senza dover inserire PIN o altro, appoggiare semplicemente il cellulare vicino a un POS abilitato ed effettuare il pagamento in modo ancora più agevole. Mobile health, non rubo tempo alla descrizione di questo servizio, ne parleremo dopo, ma come diceva anche Benedetto prima, significa da una parte aiutare la PA a gestire in modo nuovo per esempio anche i malati cronici che hanno esigenze di monitoraggio quindi continuo ad ospitalizzarli, ma dall'altra vuol dire anche migliorare la qualità della vita di questi pazienti che possono essere seguiti direttamente all'interno di un contesto familiare che è certamente più intimo che non quello di un ospedale. Controllo del traffico, infomobilità, ne abbiamo parlato questa mattina a proposito anche di soluzioni di machine to machine e più in generale gestione dei mezzi pubblici. Quindi Vodafone ha un ruolo di abilitatore, lo fa sia dal punto di vista infrastrutturale con la banda larga mobile, lo fa con soluzioni di machine to machine che consentono quindi grazie alle SIM alle macchine di dialogare tra di loro e quindi di scambiare informazioni come nel caso dei contatori intelligenti, lo fa con le applicazioni mobili, ne abbiamo parlato questa mattina, lo fa con nuove tecnologie come NFC e con il cloud, che non è soltanto una parola che va molto di moda in questo periodo, ma è appunto un abilitatore, perché consente di realizzare tutto quello che vediamo senza mettersi in casa infrastrutture complesse, perché io virtualizzo tutto ciò che sono i server, piuttosto che la capacità di calcolo, lo storage e così via. Il nostro approccio è un approccio end-to-end, quindi in realtà serviamo il cliente e serviamo la pubblica amministrazione non solo fornendo l'infrastruttura, ma accompagnandoli come partner nella realizzazione di soluzioni complesse. E come dicevamo, durante il corso di questo evento, Vodafone può fare sì l'abilitatore, ma poi è importante che la pubblica amministrazione faccia il catalizzatore di queste iniziative, ovvero dia una sponsorship forte perché queste realtà vengano effettivamente realizzate, quindi si traducano in iniziative concrete. Abbiamo avuto la fortuna in questi giorni di ospitare diversi rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e anche di aziende private che lavorano con le pubbliche amministrazioni, che ci hanno dimostrato come le persone più illuminate sono già in grado oggi di tradurre in realtà questi concetti, che quindi non sono più futuribili, ma abbiamo cercato di dare molta concretezza a queste smart cities raccontando dei casi concreti di appunto implementazione di questi servizi. Oggi dicevamo, il focus appunto è sul mobile health. Mobile health significa telemedicina, quindi significa monitoraggio a distanza, per esempio, di malati con patologie croniche. Significa anche, però, per esempio, dotare persone che lavorano all'interno della sanità di soluzioni di workforce automation che consentono, per esempio, una gestione più efficiente anche delle ambulanze e quindi la gestione anche delle priorità di intervento e così via. Io a questo punto lascio la parola al nostro ospite, che nel dettaglio ci racconterà il progetto di oggi.
Buongiorno. Non vedo benissimo le slide, per cui a questo punto le informazioni saranno normalmente sincronizzate. Come potete notare, oltre che naturalmente la Vodafone, in questo nostro progetto, che è basato fondamentalmente per una malattia molto importante, abbiamo come partner 1000 farmacie presenti a Roma e provincia, che fanno parte della Federpharma, Poste Italiane, la Gemma Corporation e altre società ed altre associazioni che vi farò vedere successivamente, che partecipano a questo progetto insieme a noi come partner. Perché sono interessate a questo progetto? Perché, come avete capito, la malattia, l'Alzheimer, è una malattia che attualmente purtroppo non è curabile, ha una grande dimensione a livello mondiale e soprattutto in crescita, perché non se ne conoscono i motivi, per cui non si sa come sia nata. Se andiamo a vedere adesso qual è la situazione in Italia, i numeri sono veramente grandi, perché stiamo parlando che ci sono circa 700.000 persone malate attualmente a livello nazionale, rappresentano l'1% di quello che è la popolazione italiana. Di queste quantità di persone ce ne sono 40.000 su Roma e 70.000 nel Lazio, e quindi sono dei numeri che sono veramente grandi come dimensione. Tenete conto che l'anno scorso sono aumentati di 130.000 persone i malati di Alzheimer, valore netto, cioè fra coloro che sono morti e coloro che sono malati, quindi è una malattia che dobbiamo assolutamente tenere sotto controllo. Uno dei vantaggi che abbiamo in Italia, in effetti, è un po' quello che Monti, il nuovo governo, sta cercando di fare. Se vi ricordate, sulla nuova legge per il discorso degli anziani, vivono in casa, l'80% vivono in casa, è molto importante perché fondamentalmente è una malattia che porta grande stress e molti, se sono curati a livello di ospedale o case di cura, non riescono a vivere molto più a lungo, riescono a vivere più a lungo soltanto se vivono in famiglia. Il vero problema di queste persone, che analizzeremo successivamente, è il fatto che in determinate circostanze è una malattia degenerativa e quindi porta a questo, che in determinate circostanze nella prima fase della malattia si perdono. io ho vissuto nella sperimentazione di cui parleremo dopo casi di persone normali, persone, è una malattia che colpisce tutti, peraltro, da operai a gente laureata, compositori eccetera, non è legata alla scolarità. E una persona, un commercialista eccetera, sceso da una fermata dell'autobus che prendeva tutti i giorni, due fermate prima, e si è perso, non sapeva più dove andare. Quindi c'è una fase che si può perdere, una seconda fase quando la malattia avanza, che purtroppo invece scappano, cioè scappano di casa perché pensano di non abitare più dove vivono e cercano di tornare alla loro casa iniziale. Quindi questo è un altro dei grandi problemi. E lo stesso discorso avviene in effetti non soltanto presso, è chiaro che quindi i caregiver, il termine caregiver dovremmo piano piano impararlo, perché essendo appunto una malattia più o meno sempre più in crescita, sarà un termine che verrà molto utilizzato. Caregiver a livello internazionale, anche in Italia, intende quelle persone che sono dedicate, che si dedicano a seguire il malato. Il caregiver primario fondamentalmente è il marito o la moglie, i figli o il figlio o la figlia, e in alcuni casi è la badante che lo segue. Ecco, questi caregiver primari, qual è il problema fondamentale per cui noi l'abbiamo affrontato a questo punto? È il fatto che oltretutto a dover dedicarsi a queste persone per la loro vita familiare, hanno anche il problema che dicevo prima, cioè si possono perdere o possono fuggire, e quindi è uno stress e una depressione notevole che fin dall'inizio si presenta a queste famiglie che cercano di gestirlo in maniera familiare. Il problema esiste anche a livello di strutture di lunga degenza, case di cura o ospedali, perché le visite di sabato e domenica certe volte fanno sì che qualcuno non riesca per un istante a seguirli e possono cercare di scappare, quindi anche questo è un altro problema che esiste. Quindi quali sono gli obiettivi che ci siamo posti in questo progetto? Fondamentalmente quello che dicevamo prima, cioè far di tutto perché queste persone continuino a vivere a casa, cioè è l'ambiente ideale per far sì che possano vivere o avere una speranza di vita molto più lunga. La seconda cosa è cercare di aiutare i parenti nel caso queste persone scappino, cioè il vero dramma, se ci pensate, anche io fino a un paio d'anni fa non sapevo di queste problematiche, perché vi racconterò successivamente come nasce il discorso, e chiaramente se uno riesce a uscire dalla casa oppure si trova in giro, uno non sa più cosa fare, non c'è una soluzione, perché non esiste, cioè uno cerca di andare in giro in macchina in maniera disperata, purtroppo no, grazie a Dio non ce lo racconto, la polizia li trova certe volte dopo alcuni giorni, spesso non sono più vivi, quindi o addirittura vengono sottoposti anche a discorsi delinquenziali, che è ancora più drammatico come cosa. Quindi sostenere queste persone è abbastanza importante come discorso, perché si possono cercare di aiutare in maniera del tutto diretta, cercando di aiutare il parente, quindi il caregiver, a trovarlo. Tutto questo si riflette poi in fondo sulla persona stessa, perché se riusciamo a creare un clima diverso rispetto a quello che si crea oggigiorno, perché per anni non è facile tenere una famiglia in maniera equilibrata, la persona malata sa che c'è qualcuno che lo cerca, quindi rimane anche più calma, e quindi lo stress agisce ancora meno rispetto a quello che agirebbe attualmente con queste famiglie che non hanno nessun tipo di supporto. L'idea di base qual è stata? E niente, abbiamo avuto un grande vantaggio, perché fondamentalmente noi collaboriamo e collabora con noi l'associazione più avanzata a livello nazionale, si chiama Alzheimer Uniti. C'è la presidente, che è la professoressa Luisa Bartorelli, che è una scienziata, una delle più esperte di questa materia a livello mondiale, e quindi abbiamo potuto focalizzarci fondamentalmente su che cosa era fattibile, cioè la domanda era: sì, la malattia è questa, che cosa facciamo? E quindi noi abbiamo praticamente cercato di focalizzarci su attività che potessero portare realmente dei vantaggi a queste persone, e l'ottimizzazione è stata nel pensare di utilizzare dei dispositivi e quindi delle attrezzature in grado di portare l'informazione di dove la persona si trova attraverso un dispositivo che peraltro poi vi farò vedere, e localizzarle e cercare di aiutare a questo punto le persone a rintracciarle qualora si perdessero. C'è un dramma di vedere le cose. Ecco, quindi la tecnologia che utilizziamo a questo punto, come dicevo prima, è satellite, il satellite che manda questi dati continua a recepire un dispositivo, il dispositivo viene a questo punto, manda dei dati alla nostra centrale, da cui noi riusciamo poi a localizzare, quindi le informazioni passare successivamente ai parenti o, come vedremo successivamente, a polizia e carabinieri che ci supportano anche in questo progetto. Come funziona il servizio? Sto parlando di un servizio che peraltro noi abbiamo sperimentato per un anno e fra due settimane partirà su Roma e sulla provincia di Roma e poi successivamente nel Lazio e, come vedremo, nell'anno successivo ci muoveremo a livello nazionale. La prima cosa è far firmare un modulo di adesione, perché il problema di base fondamentale è legato all'avere tutte le informazioni necessarie per poter localizzare la persona, quindi dove abita, i dati anagrafici, i dati somatici, e le persone a cui rivolgersi, che sono questi famosi caregiver con i numeri telefonici, e poi il costo dell'apparecchio e tutto ciò che è una parte economica, perché purtroppo abbiamo cercato di ridurre al minimo, ma esiste, perché data la situazione economica nazionale non siamo in grado di farci supportare ancora oggi a livello di grandi dimensioni sull'aspetto sociale dallo Stato, dal governo. Abbiamo parlato e abbiamo accordi con l'assessorato al sociale sia della provincia che della città che della regione, ma è chiaro che il contributo economico sarà molto basso, sarà fondamentalmente basato su persone che non sono in grado minimamente di acquistare queste cose. Quindi l'adesione al servizio avviene attraverso questo tipo di informazioni che chiediamo, poi c'è tutti gli aspetti legali, la privacy, che quello peraltro ci limita, perché in fondo giustamente noi non abbiamo conoscenza di chi sono questi malati, sappiamo che sono 40.000, 70.000, 700.000, ma non sappiamo chi sono, quindi noi dobbiamo, il motivo di questa presentazione, il motivo degli accordi che abbiamo fatto e che vi faremo vedere successivamente, è perché dobbiamo portare l'informazione alla gente, cioè le persone devono sapere che c'è questo tipo di progetto, c'è questo tipo di servizio e noi possiamo finalmente poi svolgerlo in quantità adeguata. Quindi questo è il discorso di base. Fondamentalmente, come vi ho detto all'inizio, quello su cui basiamo molto il nostro discorso e la nostra speranza è anche sul fatto che la sensibilità dei farmacisti, quindi della federazione, della Federpharma, è importantissima. Come vi dicevo prima, soltanto su Roma sono 1.000 farmacie, ne abbiamo discusso a lungo, stiamo stampando delle locandine, verranno messe in tutte le farmacie di Roma, ci saranno delle brochure, poi abbiamo creato un sito internet. Anche qui abbiamo degli operatori che faranno tutta la parte commerciale, daranno tutte le informazioni necessarie, eventualmente supporteranno per creare il modulo, e in fondo abbiamo un numero unico, l'199-900-200, a cui rivolgersi per avere questa informazione. È importantissimo che riusciamo ad arrivare a convincere queste persone, a fargli sapere che cosa è e come funziona. Abbiamo cercato di dividere, qui è molto ingegneristico purtroppo e poco medico come discorso, d'altro canto l'analisi poteva essere fatta soltanto in una maniera del genere. Abbiamo cercato di dividere la fase della malattia, quindi l'evoluzione, in tre parti, cioè in tre fasi. La prima fase è quella di una persona che è abbastanza autosufficiente, nel senso che in fondo è malato, però continua ad andare in giro, cioè da quando mediamente si è curato bene con le medicine che esistono oggi. Vi dicevo prima, la malattia purtroppo non è curabile e quindi l'unica cosa che si può fare oggi è cercare di renderla che cresca, che evolva in maniera più lenta di quello che è la sua naturale evoluzione. Quindi la prima fase, che può durare vari anni, è una fase in cui questa persona sembra una persona normale e quindi l'unico problema di base è quello che si può perdere, quindi è autosufficiente ma si può perdere. Abbiamo cercato di identificare la seconda, purtroppo in questa evoluzione arriverà un momento che questa memoria a breve termine che abbiamo purtroppo sarà completamente distrutta e rimarrà soltanto la memoria a lungo termine. Sono persone non autosufficienti, hanno bisogno sempre di qualcuno che li segua perché non sanno esattamente come si comportano. La terza fase l'abbiamo denominata, che è quella che ormai non sono in grado di badare a se stessi e chiaramente stando in casa non sono di interesse per noi, non possiamo dare nessun tipo di contributo ulteriore rispetto a quello che vogliamo dare. Questo quindi a questo punto volevo far vedere l'apparecchio.
Vuoi farlo vedere tu magari?
non riscontrerò più. Eccomi, poi ecco. Bravo, sì. Questo è, pensate che abbiamo creato questo apparecchio in maniera. No, no, ecco, si apre così. In maniera completamente italiana. Abbiamo una società di Milano, Gemma Corporation, che ha creato la comunicazione, e le stesse scatole sono state specializzate per questa malattia. Questo è l'apparecchio, è chiamato filo d'Arianna, perché in effetti speriamo di riuscire a riportare le persone alla loro casa. Abbiamo pensato insieme, chiaramente ad Alzheimer Uniti, come avviene, cioè qual è la personalità, perché sono persone come noi, normali, non è che li distinguete, quindi hanno anche il problema che alla fin fine nessuno pensi che sono dei malati di Alzheimer, per cui abbiamo in effetti definito non solo l'apparecchio ma come tenerlo addosso, quindi dall'analisi fatta con le persone. Scusami. Sì, sì, no, scusami, ci sono queste due cose che da tirare fuori, ecco. Questo qui per le signore è stato pensato un sistema da agganciarlo al collo in maniera tale che fosse coperto. Tenete conto che, come sapete, questi apparecchi sono in grado, il GPS satellite non viene bloccato dai vestiti eccetera, quindi viene attaccato al collo e lo portano in maniera abbastanza semplice. I maschi, gli uomini, abbiamo pensato addirittura una custodia in pelle che viene agganciata alla cintura in maniera tale che da un lato non si veda ma dall'altro sia in grado di essere pienamente funzionante agli effetti della malattia stessa. Ecco, quindi c'è un po', questo è quello che ricevono in casa queste famiglie, e qui di nuovo grazie. Lo sponsor, come vi dicevo, la Poste Italiane collabora, nel senso che le spedizioni avverranno attraverso la società di Poste Italiane, spedite direttamente a casa, e quindi noi a questo punto daremo questo apparecchio e spiegheremo come funziona. In effetti l'unica cosa che deve essere fatta è messo in carica la sera, c'è un tasto solo, anche qui la inesperienza, no? Uno va a vedere, ci sono apparecchi molto evoluti, no? Su questi tracker oggi in giorno in giro, in effetti deve essere semplicissimo, non deve essere altro che un tasto on off che si accende la mattina in maniera tale che da lì in poi viene localizzato e basta, non deve avvenire niente di più. E quindi spieghiamo al familiare cosa deve fare, niente, semplicemente accenderlo la sera, metterlo in carico durante la notte, la mattina lo riaccende e lo attacca, lo fa indossare al malato, il quale può uscire, andare in giro, basta che abbia l'apparecchio, o addirittura anche in casa stesso lo può tenere. Ecco, questo è un po' l'apparecchio di per sé come discorso di base. La differenza fra questi sistemi, come dicevo, quindi sono i due sistemi, sono questo di autosufficiente, quell'altro come discorso di non autosufficienza. Per avviare il servizio, la centrale non fa altro che a questo punto acquisire tutti i dati, quindi come quello che ci serve, qual è il vantaggio rispetto a una situazione attuale. Oggi se una persona scappa o si perde, l'unica cosa che può fare il familiare è chiamare il 112, il 113 e dare quei dati in una situazione abbastanza emotiva, che però non sono i dati così precisi. Noi li abbiamo fin dall'inizio, il modulo di adesione ci permette di sapere tutto, dati anagrafici, somatici della persona stessa. Quindi noi acquisiamo questi dati e ci siamo posti il problema, e qui per esempio l'intervento di Vodafone è fondamentale, perché abbiamo ottenuto con loro, come vedrete dopo nella slide dedicata a Vodafone, il fatto di avere un costo costante per la quantità di byte che mandiamo, perché in effetti, come immaginate, non succede e non succederà tutti i giorni che la persona scappa, però noi dobbiamo essere sicuri che il momento che avviene il dispositivo sia funzionante. Quindi noi in effetti cosa facciamo? Noi ogni mezz'ora continuiamo a localizzare come standard questo dispositivo, appena è acceso continuamente localizza. E noi a questo punto perché lo facciamo? Perché vogliamo essere sicuri che funziona, quindi noi lo continuiamo a controllare, perché magari il giorno che finalmente ci serve, magari sono passati mesi eccetera, non funziona parecchio. Quindi con questo sistema noi siamo in grado di localizzarlo e sappiamo che funziona. Da questa verifica siamo in grado di, qualora a questo punto ce ne fosse necessità, di da distanza riuscire a abbassare la quantità il tempo di localizzazione, quindi passare dai famosi mezz'ora a un minuto. Perché noi continueremo a controllare ogni minuto questa persona e aggiorneremo le persone che devono avere questi dati. Quindi questo è il mestiere che farà l'attività del centro della sala operativa della nostra centrale. Il centro operativo a questo punto, come ho detto, ha queste due possibilità di avvio. Per quell'altro tipo di malato, quel malato che abbiamo detto che si perde, la differenza fondamentale è contraria, cioè noi creiamo una specie di barriera, si chiama geofence, intorno all'abitazione della persona, e qualora questa persona esca da questa barriera geofence, il dispositivo ci segnala, ci dà un allarme e automaticamente passa un minuto. La differenza fondamentale fra le due situazioni è che in un caso è il caregiver che chiama noi se si perde la persona, nell'altro caso siamo noi che chiamiamo direttamente il caregiver. Ecco, nel caso della persona, come vi dicevo, autosufficiente, l'aggiunta fondamentale sta soltanto nel fatto di base che del contatto fra noi e la centrale operativa. Quando abbiamo fatto questo tipo di prove iniziali, si è prospettato il discorso del fatto che la persona poteva non trovarla, il caregiver potrebbe essere impegnato troppo lontano, mettiamo la scarogna che il malato prende un autobus, prende un treno e scappa, quindi va in una zona dove non è in grado di seguire il caregiver diretto. Allora siamo riusciti a coinvolgere il Ministero dell'Interno, e questa è una cosa che non esiste né a livello nazionale né a livello europeo. Noi abbiamo oggi sperimentato e abbiamo un accordo con il Ministero dell'Interno, abbiamo due computer stand alone, uno nella sala operativa delle Carabinieri qui di Roma e una nella sala operativa della Polizia, in cui abbiamo praticamente configurato con del software in maniera entrambi questi lavoratori, qualora la persona e il caregiver non lo trova ci chiama di nuovo a noi e noi scarichiamo tutti i dati contemporaneamente sia alla Polizia che ai Carabinieri. Polizia e Carabinieri che ricevono l'allarme, e a questo punto siccome la persona che li seguiva, questo caregiver, la mattina sapeva come era vestito, non solo gli mandiamo i dati anagrafici e somatici, ma gli mandiamo anche come vestito, quindi è una cosa molto più evoluta di quella che potrebbe essere una soluzione normale. Tant'è vero che, come vedremo poi nella sperimentazione, mediamente non più di un quarto d'ora ci mette la polizia o i carabinieri con la pattuglia a rintracciare le persone che sono eventualmente o si sono perse o sono scappate. Questo è il caso che vi dicevo, nel secondo caso in cui la persona sta in casa e cerca di scappare, esattamente la stessa cosa, semplicemente che noi avvisiamo noi caregiver di andare a cercare, e qualora lui non lo trovi automaticamente di nuovo si ritrova a passare tutta l'informazione a polizia e carabinieri. Qual è la cronologia di questo progetto? Abbiamo avuto, grazie al vantaggio di una fondazione, la Fondazione Nando Peretti, che ha finanziato la sperimentazione, abbiamo fatto una sperimentazione che è durata 6 mesi su Roma, erano 20 persone, adesso vi faccio vedere un attimo la sperimentazione. Il nostro obiettivo è quello in quest'anno, quindi entro delle prossime 2 settimane, di far sì che questo progetto venga pubblicizzato a livello Roma e Lazio e in maniera continuativa. Abbiamo posto un obiettivo di arrivare a meno 18-20.000 persone entro quest'anno e poi a questo punto di passare a livello nazionale nel 2013. Abbiamo già contatti in varie altre nazioni, come vi potete immaginare non è la limitazione che abbiamo, non sta nel fatto di base del satellitare o della parte tecnologie, è il fatto che il progetto è così efficiente soltanto se ha in effetti questa possibilità di estenderlo a polizia e carabinieri. Abbiamo già, nelle prossime settimane, abbiamo già chiesto di poterci collegare direttamente nelle altre città d'Italia con la polizia e carabinieri locali. Stiamo cercando di studiare insieme con il Ministero dell'Interno un protocollo che ci permetta di entrare nei loro sistemi con la massima sicurezza, ma di poterli passare con un solo dato a tutta l'Italia, perché voi sapete che i satelliti coprono qualunque zona del mondo. Noi possiamo, tant'è vero che gli stessi nostri malati in sperimentazione, previo avviso, vanno in casa al mare durante la vacanza e noi li controlliamo, semplicemente che i parenti sanno che nella casa del mare, che non è Roma, nel caso che si perdano possono fare solo affidamento sulle loro capacità, perché la polizia e i carabinieri locali non sono in grado di seguirli. Ecco, quindi questa è un po' l'attività normale. La sperimentazione, ecco, questa è stata importantissima perché che la sperimentazione è stata fatta molto bene, ma ci siamo capiti fin dall'inizio, in fondo, con il discorso di coloro che facevano la parte nostra, perché sappiamo che un po', come dice Monti, il Presidente del Consiglio oggi, la sperimentazione è un po' come una tantum, no? In Italia succede spesso, qualcuno ci mette un po' di soldini, si fa uno esperimento che dura 3-6 mesi un po' di tempo poi finisce lì, ecco. Quindi noi vogliamo fare invece un discorso strutturale, no? Quindi andare verso il fatto di dare un servizio che sia continuativo, perché farlo su, come abbiamo fatto noi, su 20 persone, ecco, abbiamo fatto in maniera molto, molto ben focalizzata, quindi abbiamo dato delle dimensioni precise, sempre perché il nostro partner specialista in Alzheimer ha identificato coloro che dovevano partecipare alla sperimentazione. Ecco, erano praticamente di sesso, erano 60% donne, 40% erano uomini, l'età media da 65 a 88 anni, la durata della malattia è da 1 a 7 anni, di quelle che abbiamo sono 20 persone selezionate. Di queste 10 soltanto erano quelle che erano con potenzialità di fuga nella seconda parte, quindi della malattia. Il 90% erano invece persone che erano in grado di muoversi. Perché l'abbiamo fatto in questa dimensione? Perché è chiaro che questo primo caso è molto più importante e può avvenire più frequentemente, perché sono persone che si muovono, quindi, mentre quelle altre sono abbastanza limitate, quindi possono essere ben controllate, questi 90 no. Ecco, la cosa importante che dicevo prima, che si sa, ecco, intanto posso dirvi che per esempio non è una malattia ereditaria, perché purtroppo non si sa quasi niente questa malattia, ma come tutte, buona parte delle malattie è veramente mortale, e non è legata alla scolarità, cioè il grado di cultura è estremamente variabile e colpisce chiunque. Quindi queste erano le 20 persone su cui noi abbiamo operato. La sperimentazione, grazie a Dio, o forse proprio perché era una sperimentazione, no, sicuramente perché è così, chi ha in casa o chi di voi ha avuto più o meno esperienze di questo genere, c'è un rapporto talmente stretto con chi decide di tenersi in casa, il papà o la mamma che hanno, o il marito o la moglie che ha questa malattia, per cui nessuno è scappato. Di queste 20 persone non abbiamo mai avuto la necessità di fare realmente l'attività che abbiamo previsto. E quindi cosa abbiamo fatto in fondo? Abbiamo fatto una simulazione, cioè abbiamo praticamente simulato entrambi i casi, sia delle persone normali, che siano quelle autosufficienti, che quelle non autosufficienti, sono scappate, si sono mosse. Tenete conto, come vi farò vedere nella prossima slide, che è chiaro che non è avvenuto con la persona che l'abbiamo lasciata andare, nel senso che la simulazione è venuta con psicologhe che stavano a fianco del malato e anche del caregiver, quindi del parente. Hanno simulato, si sono portate il malato via una psicologa e hanno simulato il fatto che c'era l'allontanamento, il caregiver ci ha chiamato, quindi questa parente ci ha chiamato e noi l'abbiamo fatto il controllo in tutti questi due casi e l'abbiamo trovato praticamente in tempi mediamente anche questi su 15-20 minuti, cioè la quantità di grado di precisione è abbastanza notevole, per cui si riesce velocemente a trovarlo. Abbiamo poi simulato la stessa cosa e questa è stata la parte più bella del discorso con la polizia e i carabinieri, perché anche loro erano molto scettici, non scettici, cioè prima di tutto vi posso assicurare che sono estremamente, chi vive su Roma posso garantirgli che ci sono della gente eccezionale sia alla sala operativa della polizia che dei carabinieri, perché sono estremamente sensibili, estremamente disponibili, hanno dato dei suggerimenti ideali, perché abbiamo creato un database che è proprio quello che serve a loro per trovarlo. Nella parte carabinieri e polizia non abbiamo voluto più stressare i parenti, abbiamo preso degli attori, cioè degli attori che sono poi degli amici, di gente sulla sessantina di anni, i quali senza dire niente a nessuno, prendendo la macchina e muovendosi, hanno simulato che si erano persi. E vi posso assicurare che la gioia maggiore non era soltanto la nostra, ma anche della pattuglia della polizia dei carabinieri quando li trovavano, perché in effetti dai dati che ricevevano dalla sala operativa era abbastanza valido il discorso di ritrovarli, tant'è vero che sono estremamente disponibili adesso ad ampliarlo a tutti gli altri. Quindi su Roma abbiamo questo grande supporto e siamo in grado di poter continuare su questo servizio. Ecco, queste sono, io le vedo malissimo, voi spero un po' meglio, sono fondamentalmente due delle visioni, erano due visioni di quello che la sala operativa nostra vede come localizzazione o la polizia. Noi abbiamo questa capacità di, attraverso una mappa, voi sapete che oggi il GPS ha un grado di precisione di più o meno 5 metri, sapete anche che l'evoluzione di questa cosa saranno nelle nuove generazioni, si parla di 10 centimetri, quindi già con 5 metri, però con i dati che forniamo noi sono tali che sono in grado di riuscire veramente a trovarli in tempi molto brevi. La nostra sala operativa è formata in questa maniera. Quello che direi che è importante è una piattaforma in cui abbiamo la capacità di gestire, e l'abbiamo sviluppata apposta non soltanto per un discorso specializzato per Alzheimer, ma per gestire successivamente insieme anche a Vodafone tutta l'attività di quello che è la localizzazione anche su cellulari, quindi qualunque tipo di dispositivo, qualunque tipo di cellulare. Perché Vodafone? Ecco, questo è il discorso che in fondo ci eravamo posti, perché da un lato avevamo la parte tecnologia che era GPS, dall'altra c'erano alcuni problemi fondamentali. Il primo è chiaramente di avere una società che abbia la copertura, che ci ha detto prima il dottore, a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, perché questo discorso non è basato soltanto sull'Italia. La seconda cosa, sono venuti fuori dei problemi che non conoscevamo. Per esempio, ci è stato detto che con dispositivi diversi certi nipoti vanno a tirare fuori la SIM e le adoperano per altri giochi. Ecco, la Vodafone c'è in grado di dire se c'è un utilizzo maggiore. Noi sappiamo che sono 627 byte, che sono quelli trasmessi per localizzare longitudine e latitudine di uno di questi apparecchi. Quindi se avviene qualcosa di strano è il nipote che si è fregato la SIM e dobbiamo rimettere dentro. Noi l'abbiamo coperto legalmente, ma lo dobbiamo coprire anche operativamente. La terza cosa era, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, queste cose dovrebbero essere fondamentalmente finanziate da uno Stato in cui il sociale è fondamentale, e questo è fondamentale perché è la vita di molte persone, e purtroppo non è così. Quindi dobbiamo necessariamente cercare di fare sì, come abbiamo fatto, di creare un dispositivo ad un prezzo ottimale, estremamente basso, ma il costo della SIM è uno dei costi che avremmo dovuto, non siamo noi? Abbiamo dovuto necessariamente cercare di comprimere, e il prezzo che ci fa, il costo che noi con Vodafone abbiamo è veramente simbolico, è adeguato al fatto di base, che quindi abbiamo eliminato anche il fatto di far sì che la SIM sia a carico della famiglia, cioè lo prendiamo a carico noi come società, perché uno dei problemi già sono depressi, la carica della SIM, vedere come funziona, qualche problema, lo gestiamo direttamente noi e cerchiamo di far sì che non ci sia un problema per loro stessi. Quindi questo è un po' il discorso di base. Ecco, quindi vi ho detto prima, ognuna di queste società attuali, no? Quindi Poste Italiane, Vodafone, Fedefarma, abbiamo fatto un accordo con CartaSì, perché il problema dei pagamenti è uno di questi. Ci ha applicato di nuovo una commissione simbolica. L'American Express, giocavo abbastanza in casa, però sempre ci ha fatto un prezzo molto buono. Con la Unipol Banca stiamo facendo un accordo e sarà la banca di nostro riferimento. Stiamo parlando con loro per arrivare alle COP, per poter mettere dentro le COP queste locandine, perché è un altro punto in cui molta gente ci va. Quindi il nostro obiettivo è poi allargare il più possibile questo. Tenete conto che queste società sono veramente parte, nel senso che fanno economicamente, ci stanno dando un contributo. Poi abbiamo le assicurazioni. Le associazioni. Le associazioni è un altro ambiente dove sicuramente c'è una grande capacità di aiutare queste persone. Noi abbiamo firmato con Alzheimer Uniti chiaramente, ma anche con la Federmanager, i dirigenti industriali, stiamo firmando con la Manager Italia, i dirigenti commerciali, abbiamo firmato con la Unione Italiana Ciechi, l'Ente Nazionale Sordi. Tenete conto che tutte queste associazioni hanno, alcune di queste, stiamo parlando di Unione, hanno già una malattia grave, un handicap normale. Pensate cos'è un handicap ulteriormente aggiunto, che cosa vuol dire? Con queste società, l'ANMIL, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, la Confesercenti, cioè tutti i pensionati di quello che è la FIPAC della Confesercenti, ecco, sono tutte associazioni con il nostro accordo, è che se un loro associato si rivolge a loro, loro riempiono questo modo di adesione e noi diamo il servizio. Quindi è una cosa che stiamo veramente cercando di generare più possibile informazioni in giro, affinché sia incrementata il più possibile. Il nostro slogan: chi si perde non è mai perduto, speriamo che si riesca a ritrovarlo. Grazie.
Grazie. Grazie mille, ingegnere. No, può tenere, perché tanto l'intervento si è concluso. Abbiamo dato tutto questo spazio un po' per dimostrare, come ha detto lei, la nostra attenzione al sociale, e soprattutto per mostrare con un esempio come effettivamente, quando ci muoviamo tutti insieme, sì, aziende private, non ci siamo solo noi, ha visto, c'è il pubblico, ci sono carabinieri, c'è una serie di enti coinvolti, le cose si possono effettivamente realizzare con beneficio per la collettività. Grazie mille.
Grazie.
E buon proseguimento.
Grazie a lei.